What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Allora, buonasera a tutti, o quantomeno quelli presenti che ci sono, insomma. E per me questa è la prima volta a Fiuggi in questo contesto e sono contentissimo di poter far parlare due persone che negli ultimi mesi sono state molto importanti per la mia crescita editoriale. E perché? Perché per quel che rappresento, insomma, quindi una piccola realtà dell'editoria italiana, sto cercando di realizzare i prodotti migliori che posso provare a mettere sul mercato e che rappresentano dei punti di forza grazie ai personaggi, insomma, che hanno al loro interno. In questo caso, parlando per esempio dell'antologia curata da Gianfranco De Turris, che è sotto il segno di HPL, in questo caso appunto Lovecraft. E per passare poi a Max Gobbo e il suo personaggio femminile, protagonista dei racconti, delle vicende che fanno parte del romanzo che andiamo a presentare oggi, de Alasia, facilmente distinguibile in copertina in mezzo a quei due soggetti che nulla hanno a che vedere con il femminile. E a parte questo, penso che ci sia soltanto da concentrarsi su quello che rappresentano appunto questi due volumi, uno incentrato sul genere dell'orrore e l'altro sul genere del fantasy, in questo caso Sword and Sorcery. potremmo anche iniziare già a definirlo come woman and sorcery, giusto? Ok. E detto questo, lascerei la parola magari prima a Gianfranco per parlare un pochettino di questo progetto antologico, che è una ripubblicazione di un testo già proposto in passato con Yorick, se non sbaglio, da un altro editore in passato con Yorick, sì, sì. E che quindi abbiamo voluto rivedere sia sotto il formato dei contenuti che naturalmente dal punto di vista grafico, con una copertina che andasse un po' a solleticare l'interesse anche di chi poi andrà a trovarlo in libreria e quindi di conseguenza approccerà prima di tutto all'aspetto visivo del testo stesso. E lascio la parola a Gianfranco.
Grazie. Come dovreste sapere tutti, anche se la stampa non ne ha parlato molto, quest'anno ricorrono gli 80 anni della morte di Lovecraft, che è morto nel 37, siamo nel 2017. Per l'occasione ho pensato di far uscire qualche libro, non come il 2007, 70 anni, per i quali io e insieme a Sebastiano Fusco facemmo uscire ben 7 libri per vari editori, di tipi molto diversi uno dall'altro, però 7. Quest'anno siamo più vecchi e abbiamo fatto uscire uno e entro l'anno un secondo. Di che si tratta? Di una iniziativa che prende le mosse da molto lontano, addirittura da 20 anni fa, quando per Yorick, che era la fanzine, la rivista semiprofessionale di Massimo Tassi, pubblichiamo un'antologia che si chiamava così, sotto il segno di HPL, che voleva indicare tutto questo. Come racconto in maniera molto dettagliata nella introduzione, l'idea era venuta perché io, dopo un'esperienza personale, ho scritto un racconto in cui sostanzialmente il protagonista era Lovecraft. Considerando che all'epoca c'erano ancora gli echi del premio Tolkien, dove alcuni autori avevano scritto cose di questo genere, cominciò a mettere su un'antologia di questo tipo, che, bene o male, con una decina di racconti, uscì appunto nel 1997. Ora, sono passati tanti anni, l'antologia si è raddoppiata, siamo arrivati a 20 racconti, in cui abbiamo aggiunto una cosa molto singolare, molto strana, anche un po' controversa, ma comunque sempre di tipo in atmosfera lovecraftiana, è che questo dossier che parla del presunto diario, che racconta il presunto viaggio di Lovecraft in Italia, a cui alla fine è stato aggiunto, cioè i documenti estratti del diario, intervista con i due registi che hanno tratto un documentario da questo, un commento di Max Gobbo sulla possibilità che questo diario sia vero o non sia vero. Che cosa ne esce nel complesso? Esce un omaggio al maestro, al solitario, al gentiluomo di Providence, che, come spiega Pietro Guarriello, l'enciclopedia ambulante di Lovecraft in Italia, è una cosa che non è strana, non è rara, perché nell'arco di tanti anni, sin da quando Lovecraft era vivente, molti si sono ispirati alla sua figura per farlo diventare protagonista o coprotagonista o personaggio di narrativa. Questo omaggio postumo a Lovecraft, uomo e scrittore, non è che si è affievolito nell'arco del tempo, è anzi andato aumentando, come potrà constatare chi legge la documentatissima appendice che ha scritto Guarriello. Ovviamente tutto ciò si produce soprattutto nell'area linguistica inglese, però non è solo questo. Scritti su di lui, narrativa su di lui, sono usciti anche in altri paesi. Noi, tra i primi, diciamo così, considerando che l'iniziativa è partita 20 anni fa. Perché tutto questo? Perché Lovecraft si presenta proprio come una figura da narrazione, non solo per le sue caratteristiche umane, aveva i suoi tic, le sue fissazioni, le sue propensioni, le sue simpatie e antipatie, non solo da un punto di vista fisico, la sua fotografia la conoscete tutti, ma anche per le idee che aveva, per il fatto di doversi trovare impegolato, diciamo così, in storie che sono spesso la rivistazione della sua narrativa, in cui si trovano i suoi mostri, i suoi dei, i suoi libri, i suoi pseudobiblia, le persone che ha incontrato, i suoi ispiratori, in cui lui entra in mondi diversi. Ci sono racconti che si possono considerare di storia alternativa. Cosa sarebbe successo se Lovecraft avesse fatto il servizio militare, mentre invece, come sapete, non lo fece? Cosa sarebbe successo se Lovecraft fosse stato scoperto sulle riviste Pulp da un produttore cinematografico che avrebbe voluto trarre negli anni 20 e 30 un film dei suoi racconti, e cose di questo tipo. Cioè, è nello stesso tempo un gioco letterario, ma non è solo questo, perché chi l'ha scritto questi racconti sono tutti autori che amano l'uomo e lo scrittore. Tutto questo alla fine si rivela un omaggio a lui. Quali autori, quali nomi della letteratura contemporanea possono annoverare questo omaggio? Pochissimi, e i pochi che ci sono soprattutto autori di narrativa fantastica. Cioè, ci sono autori di narrativa molto più importanti, molto più famosi, oggettivamente più importanti di Lovecraft, eppure non sono stati utilizzati, non è stato reso loro omaggio inserendoli come protagonisti di una storia. Lui sì, e ne ha avuti dozzine di questi omaggi. Inoltre, man mano che il tempo procede e man mano che vengono pubblicati, si conoscono i retroterra privati della sua vita, che emergono dalla pubblicazione del suo epistolario. Naturalmente l'Arkham House pubblicò 5 volumi di scelta di lettere, di brani di lettere, però nel frattempo e soprattutto negli ultimi 20 anni sono stati pubblicati gli epistolari completi dedicati a determinati scrittori, tutte le lettere scritte a Clark Ashton Smith, tutte le lettere scritte a Donald Wandry, eccetera, eccetera. Questo ha permesso di ricostruire nei particolari la sua personalità umana e le sue idee su vari settori e vari piani. Tutto questo ha consentito di portare nuovo materiale per scrivere racconti con lui protagonista. Non solo, perlomeno di questi sono 20 racconti, perlomeno 4, tutti uno diverso dall'altro, sono dedicati alla sua morte, che è una morte solitaria, una morte dovuta a tumore nell'intestino nell'ospedale di Providence, di cui nessuno sapeva nulla. Quando si è saputo che lui è morto, molti sono rammaricati, dei suoi corrispondenti sono rammaricati di non averlo potuto andare a trovare, a fargli visita e altro. Questa morte, che è la morte di un uomo, ma anche nello stesso tempo la morte di uno grande scrittore di narrativa dell'immaginario, ha sollecitato la fantasia di almeno 4 autori che hanno visto questo passaggio dalla vita terrena a un'altra vita in una maniera molto particolare. Questo tocca le nostre corde, non solo per l'evento in sé, ma per il modo in cui questo evento si produce in uno scrittore che aveva creato una mitologia che sarebbe sopravvissuta a lui stesso. La mitologia di Cthulhu è una mitologia che ha avuto gli sviluppi che tutti voi conoscete. Oggi come oggi, tanto per far capire come non sia più un autore di nicchia, di ghetto, conosciuto da solo pochi appassionati, oggi si dice normalmente l'orrore lovecraftiano, per parlare di un orrore cosmico. Si parla, anche in modo cacofonico, di mostro cthuloide, per far capire che si tratta di una entità che si riferisce a quel tipo di descrizione. Cioè, come si usa dire un personaggio kafkiano, dico per dire, o una personalità pirandelliana, esiste così anche un fantastico lovecraftiano. Questo significa che da quando lui è morto 80 anni fa, di strada è stata fatta tantissima per poterlo portare, cioè se uno va a vedere, scusa, salto di palo in frasca, per capire quanto il personaggio e lo scrittore siano diventati importanti, basterebbe andare a controllare quanti libri su di lui e sopra la sua narrativa sono usciti negli ultimi anni, che non sono semplicemente quelli che fanno, sono ormai un canone, pubblicati da Lippi da Mondadori, ma tanti altri sono cimentati in maniera più o meno positiva con la ritraduzione delle sue opere e con la pubblicazione di antologie varie, più o meno fatte più o meno bene, comunque non entro nel merito di questo, però sono tante, ciò significa che c'è un pubblico vasto che compra, continua a comprarlo, che non sono solo i vecchi appassionati ma anche i giovani appassionati. Sotto il segno di HPL è un omaggio a Lovecraft, uomo e scrittore, fatto da 20 autori di diciamo, vari periodi del nostro fantastico, che sono devoti a lui e alla sua narrativa. Io leggerli diciamo, di seguito significa entrare, cioè sono messi in ordine alfabetico i nomi degli autori, perché non c'è una progressione ovviamente logico-cronologica, però leggendoli uno di seguito all'altro si passa da uno stile a un altro, da un registro a un altro, tanto per far vedere come non sia monocorde l'ispirazione che Lovecraft ha dato a chi lo apprezza e quindi ha scritto su di lui. Io spero che l'antologia abbia il successo che merita per Lovecraft e per chi li ha scritti e per l'editore che l'ha pubblicato. Grazie.
Pronti per un'introduzione invece che cambia appunto totalmente di genere, si passa da un contesto horrorifico a un contesto fantasy, fantastico, e quindi parola a Max per descrivere qualcosa di Alasia e delle sue avventure.
Alla vigilia del Concilio di Trento, l'Italia conobbe un flagello così terribile da oscurare perfino l'orrore della peste nera. Partorita dal ventre dell'inferno, un'orda di demoni s'abbatté sulla penisola. Schiere di mostri immondi, chiamati mai morti, presero a popolare le notti, atterrendo la gente e nutrendosi del sangue degli innocenti. Nessuno sembrava in grado di contrastarne l'avanzata irresistibile del male. Ma quando giunse l'ora più fosca, in cui l'umanità sembrava condannata alla dannazione eterna, qualcuno si levò in sua difesa. Antichi ordini cavallereschi, monaci combattenti e giustizieri solitari iniziarono una lotta mortale contro le forze dell'oscurità. Tra questi avventurieri si narra che vi fosse anche una donna, una spadaccina dalle più valenti, una vergine dal sangue purissimo, cui Dio stesso avrebbe affidato il compito di bellare l'oscura minaccia. Il suo nome era Alasia. Bene, con questo breve estratto dalla quarta di copertina vi voglio presentare Alasia, detta anche la Vergine di Ferro, nome di battaglia. E una delle pochissime, diciamo così, protagoniste all'interno della genere Sword and Sorcery, che io amo chiamare invece fantasia eroica, di sesso femminile. Abitualmente quando, parlando dei classici di Howard, per esempio dei Conan il Barbaro, di Valusi, eccetera, ci troviamo di fronte, riguardo questo genere, a barbari nerborudi dal bicipite prominente, testosteronizzati da ogni tipo e sorta, barbuti, meno barbuti, petti villosi, tutte figure estremamente maschi e virili. Quindi un universo dominato essenzialmente dal macio. Invece Alasia è un punto di rottura. Ora Fritz Leiber negli anni 30 ebbe a dire, cercando una definizione di questo genere che tanto lo appassionava, che ha appassionato tantissimi autori e lettori americani, soprattutto all'epoca di Weird Tales e di altre testate specializzate appunto in questo tipo di narrativa pulp, e provò a definire, a me piace molto questa definizione, cos'è la Sword and Sorcery? Sono storie fantastiche in cui tutti gli uomini sono forti e tutte le donne sono bellissime. Perfetto. Narrativa molto interessante, specialmente nella seconda parte. Però c'è qualcosa che non quadra. Generalmente la donna, come è vista nella Sword and Sorcery, quasi sempre è una vergine in pericolo da salvare, un po' come un po' nelle fiabe, in cui il barbarone va e sconfigge draghi, mostri, eccetera, per portarsela a letto, fine della storia, oppure sono semplicemente viste come coloro che allietano le notti del guerriero che si riposa. E non c'è granché oltre questo. C'è qualche guerriera di contorno, c'è qualche signorina discinta che figura ben figura sulle copertine americane di quegli anni, c'è da qualche parte, per esempio Howard creò qualche personaggio femminile, Dark Agnes, ma quello è cappa e spada, non è fantasia eroica. E quindi senza stregoneria, cose di questo tipo qua. E invece a me è balzata un po' l'idea in testa di fare un po' Woman and Sorcery, qualcosa che in cui ci sia una donna come protagonista. Perché no? Perché questo universo deve essere dominato dal bicipite? Potrebbe essere dominato anche da qualche altra cosa, insomma, voglio dire. E mi sembrava interessante questa idea, per tutta una serie di motivi. E poi un altro aspetto. A parte, c'è un antesignano italiano che amo molto, Gianluigi Zuddas, voglio dirlo, che scrisse l'epopea e la trilogia delle Amazzoni del Sud, che erano donne in effetti, particolari, però anche quelle erano donne. Ma poi c'è poco altro in giro, veramente poco, mi sono ben informato, e di eroine femminile Sword and Sorcery c'è pochissimo. Bene, a questo punto, tra queste barbe, capelli lunghi, spalle ampie, viene fuori l'Asia sgomitando. Chi era? Ah, poi l'Asia italiana, italianissima, l'Asia d'Altomonte si chiama. Quindi le avventure sono ambientate nel nostro paese, nel 500 italiano. E quindi non in America, non nei continenti perduti di Atlantide, non a Valusia, non, niente del genere, ma è un contesto piuttosto storico, fantastorico, potremmo dire. All'Asia chi è? È una giovane spadaccina che nell'Italia del 500, invasa da un ordine di demoni, e si confronta con l'abominio. Perché ho immaginato questo universo? Ho pensato che la Santa Inquisizione altro non ha raccontato altro che la verità, nel senso che i papi hanno dato alle fiamme documenti più compromettenti semplicemente per negare o comunque per in qualche modo prevenire l'abominio, in modo che non se ne tramandasse memoria. Quindi questi documenti distrutti dalla Santa Inquisizione dicevano la verità, e ciò che ci è arrivato è leggenda, è superstizione e cose di questo tipo qua. Quindi mi sono immaginato che l'eresia fosse qualcosa di abbastanza concreto, mi sono immaginato questo universo alla vigilia del Concilio Tridentino, in cui ci fossero veramente questi problemi. All'Asia è una spadaccina, è una guerriera investita dal Papa stesso, Clemente III, dell'autorità di sconfiggere castigademoni, sconfiggere questa armata di mostri che sta invadendo l'Europa, cercando di rovesciare la cristianità. L'epoca è il 500, un po' come Solomon Kane. Leggendo Solomon Kane, che in qualche modo è avvicinabile alla figura dell'Asia, però è maschio, virile, è uomo, molto diverso, è puritano, lei è cattolica cristiana, fanatico puritano protestante contro una fanatica cristiana, la Giovanna d'Arco. I precedenti di Alasia, secondo me, sono Giovanna d'Arco da un certo punto di vista, ma soprattutto Capitan Tempesta di Emilio Salgari, un'altra donna che si trasvestiva da uomo, che pugnava contro il pericolo moresco. E lei è qualcosa, è un fulmine di guerra, sta giovanetta. Cosa posso dirvi dell'Asia? Posso dirvi anzitutto che è bellissima. Perché? Perché dai tempi di Empedocle, che si diceva appunto che c'è un contrasto formidabile, che è Eros contro Thanatos. Ora, Eros in Solomon Kane, insomma, è maschione, voglio dire, non c'è o Conan il Barbaro come Eros, lascia un po' a desiderare, almeno per quanto mi riguarda, poi non so. Mentre l'Asia, che è un gran pezzo di figliola, si presta molto bene alla cosa. Mo, scherzi a parte, Eros contro Thanos è importante. È Freud che ci dice, un altro che poi ha preso in prestito la storia di Empedocle, ci dice che praticamente è un contrasto importante, perché la bellezza contro l'orribile, più che il male contro il bene, perché comunque questi satanassi sono brutti da morire, mentre lei è bellissima. E i greci ci dicevano che ciò che è bello è buono. E allora, se ciò che è bello è buono, una donna non rappresenta la bellezza al massimo grado, specie una bella donna, non certo il barbarone di turno, per esempio. E poi, scusate, ma io ho bisogno anche degli occhiali, purtroppo. E poi la donna come generatrice di vita, abitualmente vista, non già come guerriera, una che invece semina la morte, dissemina la morte. Quindi sono delle divergenze importanti con un eroe come Solomon, per esempio, molto forti, sotto molti punti di vista. E poi l'Asia è una donna, in un periodo del 500 quelle donne erano al massimo assegnate diciamo alla prole, a star chiuse in cucina o a fare damigelle in pericolo, cose di questo tipo qua. Invece lei è una guerriera vera e propria. Cosa spinge Solomon Kane, tornando a questo nostro parallelismo, perché somiglia un po', cosa spinge Solomon Kane? Un vago desiderio di giustizia, l'idea della redenzione attraverso delle azioni militari contro la malvagità. All'Asia spinta dalla vendetta, è una che vuole far fuori i nemici che hanno ammazzato suo padre, molto semplicemente. Importante in Asia poi è un altro elemento, il fatto che lei armata ha delle armi particolari, una spada chiamata Vindicta, vendetta, che gli viene donata dal pontefice. Il pontefice Clemente III gliela affida, perché ha avuto un sogno, cioè non vi sto a dire troppe cose, per punire i malvagi. All'interno di questa spada, che è un'arma segreta dell'Asia, c'è un chiodo della vera croce. Quindi ha il potere di uccidere anche i fantasmi, e figuriamoci i demoni. E qui è un elemento mistico della spada, c'è tutto il simbolismo. Il simbolismo cristiano, la spada come emblema della croce, pre-cristiano la spada come simbolo di giustizia e simbolo fallico, se vogliamo, tra le mani di una donna bellissima, quindi molto particolare questa, anche questa immagine, che le conferisce un potere però straordinario. E andando avanti c'è appunto tutta la... Noi abbiamo questa immagine di Re Artù che è avvicinato a Excalibur, la Durildana dell'Ariosto, abbiamo, andando avanti con Tolkien, Pungolo di Frodo, e abbiamo Vindicta per l'Asia. Quindi mi sembra importante anche questo aspetto qui. Quindi un'arma associata abitualmente agli uomini, associata a una donna. Una donna dall'altro bellissima. Bene, e, a parte questa spada, poi lei ha anche altre armi particolari, ma soprattutto ha un'arma formidabile, la purezza. Lei è una vergine guerriera che ha fatto voto di castità, perché attraverso la verginità, come nella Vergine Maria che schiaccia il serpente col tallone perché è purissima e senza peccato, l'Asia schiaccia la testa ai demoni con la sua spada invincibile. Ma è una eroina molto particolare, cruenta, malvagia, cruenta sicuramente, spietata, armata di sacro furore, convinta di agire per il bene, comunque Dio ne guida la mano, quindi figuriamoci quando è matta in battaglia, si butta in mezzo alle situazioni più incredibili uscendo sempre vittoriosa, e il potere di questa sua purezza, raggiunta attraverso il fatto che lei sia illibata, è fondamentale in una certa visione, che l'avvicina un pochettino a quelle che sono le immagini delle sante cristiane più importanti. E quindi è una eroina fuori dagli schemi. E c'è questo aspetto appunto archetipo della bellezza che si confronta con l'abominio. Poi che altro dire di Alasia? Dire che... Diciamo che ho detto abbastanza di questa protagonista. E ho cercato di svilupparla nel modo migliore possibile, dandogli uno spessore psicologico importante, perché poi la fanciulla penso che lo meritasse. E niente, quindi lei è una figura secondo me controcorrente in questo genere, che può dire qualcosa di nuovo e sicuramente può dirlo nel modo più, diciamo così, intrigante possibile, perché è una ragazza, avrà il tempo di innamorarsi, quindi ci sarà dentro anche una storia d'amore, non è solamente una vergine raggiungibile e cose di questo tipo qua, però diciamo che fondamentalmente è una spadaccina che spero faccia anche parlare di lei. Nella copertina è venuta molto bene, con l'editore ho insistito: come deve essere l'Asia? Deve essere molto molto bella, perché sennò non si può confrontare con l'abominio nel modo migliore. E abbiamo insistito su questo fatto che fosse un angelo nero, quindi una figura di vergine guerriera molto bella, ma è igienico non toccarla, perché comunque, ok? Quindi questa fondamentalmente è l'Asia. Spero vi possa piacere e interessare. Ah, dimenticavo, sono una serie di racconti che compongono però un romanzo episodico e sono tutti collegati nella tradizione un po' che quella di Howard, tra l'altro anche la prosa ricorderà un po' Howard per chi lo conosce bene. C'è un umorismo truce, spesso affidato ai satanassi. Non è tanto lei che fa le battute quanto i demoni, che in qualche modo lo ammirano e la temono al contempo. Dice, ma questa è peggio di Belzebù, nel senso che comunque in qualche modo intriga anche loro. E quindi questo è quello che volevo dirvi di Alasia. Ah, particolare. È armata anche di due pistole che sparano proiettili coniati dalla porta di San Pietro. Quindi quel bronzo lì, beh, insomma, è la criptonite del demonio in sostanza. Quindi questo è quanto vi posso dire di Alasia. Cattiva e bella, una vipera e una tigre dal manto di velluto, bella e letale nella stessa misura. Basta e grazie.
Posso aggiungere una postilla, diciamo, a quella che ha detto l'autore, è che il personaggio è femminile, nella heroic fantasy non ci sono tanti personaggi femminili, direi quasi nessuno, e che io l'ho vista come una specie di versione femminile di Solomon Kane. La differenza è che Solomon Kane è un cupo personaggio puritano, Alasia è una, pur avendo le sue sventure e le sue vendette a compiere, un solare personaggio mediterraneo.
Assolutamente sì. E dimenticavo una cosa. Devo ringraziare fondamentalmente, principalmente già per l'editore che mi ha pubblicato, perché lui di me cosa ha già fatto pubblicarmi, è fondamentale, e poi è già stato che ha curato, mi ha aiutato come mio mentore e nella redazione del libro mi ha dato un sacco di suggerimenti importanti. Voglio dirlo perché è fondamentale il suo apporto, altrimenti io non sarei qui. Vabbè.
Il libro, diciamo, è più un romanzo perché si tratta di capitoli di una lunga storia più che di racconti autonomi, arriva dopo un lungo periodo in cui il fantastico, l'heroic fantasy o la fantasia eroica, come la si vuole chiamare, o sword and sorcery, in Italia è rimasta per molto tempo dimenticata, non perché gli autori non volessero scrivere, non la volessero scrivere o non ci fosse l'ispirazione, ma semplicemente perché era difficile, se non impossibile, pubblicarla. Dove si pubblicano questi libri, queste opere? Non ci sono più editori, ormai grandi editori specializzati. La Nord, dopo la morte della vendita di Viviani e la sua morte, la vendita di Viviani alla Longanesi e la sua morte, è diventata una cosa totalmente diversa. Non si può più considerare. Esistono altre piccole iniziative che spesso si occupano di fantascienza e non di fantastico. Il libro di Gobbo può essere un nuovo inizio per questo tipo di narrativa, insieme a una precedente antologia pubblicata da Watson, si chiama Eroica, e questo mi ha consentito di cercare di fare nella introduzione una breve storia di questo tipo di fantastico in Italia. Quando è nato, come è nato, quali sono stati i suoi primi autori, come si è sviluppato e quello che è successo. Tanto per dire che sin dall'inizio era necessario fare e aiutare la nascita di una fantasia eroica italiana, all'italiana, non di imitazione estera. Ovviamente all'inizio così è, pensate ai film di fantascienza che facevamo in Italia, che cosa erano rispetto a quelli successivi. Questo è ovvio, bisogna però diventare autonomi, soprattutto basandosi sopra quello che è il nostro retaggio mitologico, leggendario, culturale, storico. Ne abbiamo in abbondanza per poter scrivere cose buone e originali senza essere imitative. Tutto lì, spero che questo possa servire, possa essere utile.
Io vorrei chiudere l'aspetto Watson Edizioni e quindi le due pubblicazioni semplicemente con il ribadire quello che è il discorso che ha appena fatto Gianfranco. Quindi, a parte il nome straniero, quindi Watson, nato sulla base del personaggio di Conan Doyle con Sherlock Holmes e soprattutto per il ruolo di narratore che ha, per le storie insomma che conosciamo bene o male credo tutti quanti, e era mia intenzione principale quella di valorizzare la narrativa italiana, quindi cercare in ogni dove autori novizi o meno che comunque fossero italiani e avessero qualcosa da raccontare, soprattutto ambientato nel nostro paese, perché comunque e argomentazioni e c'è talmente tanto insomma da cui attingere e da valorizzare che penso di poter diciamo dare spazio appunto a questo tipo di realizzazioni, e con la speranza che poi ci sia una valorizzazione anche dalla parte del lettore che, trovandosi sì ad affrontare tutta una serie di testi che arrivano solo ed esclusivamente dal mercato anglosassone o eventualmente negli ultimi anni anche da quello nordico, per cui parlo del genere giallo noir, si possano approcciare a un sistema narrativo molto più locale e abbastanza forte. E chiudo qui semplicemente dicendo insomma che ci sono ottime cose in arrivo e spero possano essere l'inizio di una piccolissima forse rivoluzione, o comunque un modo di vedere l'editoria nostrana sotto un altro punto di vista. E quindi concludo l'angolo Watson passando la parola di nuovo a Gianfranco per gli altri due prodotti editoriali curati da lui.
Grazie. Allora. Cambiamo scenario. Passiamo adesso a due altre iniziative collegate dal nome del sottoscritto e dalla sigla editoriale, come è stato anche prima, nonostante siano diverse. Mimesis e Juvance, che è un'altra etichetta di Mimesis. Mimesis è una casa editrice, pur se non conosciutissima, molto importante, perché lavora a livello universitario e questo è fondamentale. Moltissime università e docenti pubblicano da Mimesis libri che poi saranno adottati ed è quindi nota in un certo ambiente. Ho avuto la fortuna, tramite un amico comune, di sapere che l'editore capo era un vecchio appassionato di fantascienza e un grande amante dei gatti. Ne ho immediatamente approfittato. E quindi, tramite questo mio amico, che è un giornalista, un insegnante giornalista milanese, si chiama Luca Gallesi, che era un mio vecchio lettore, devo dire purtroppo per me, e che aveva letto le cose scritte insieme a Sebastiano Fusco negli anni 70, gli ha proposto una scelta di quei saggi che nelle collane di Fanucci, in totale ne avremmo scritti un centinaio, ebbero una loro importanza. Luca ha fatto questa scelta, ne ha identificati quelli che secondo lui erano più significativi per far capire il tipo di lavoro che si fece negli anni 70 e sono stati pubblicati col titolo, che è ovviamente un omaggio alla prima grande antologia di che fece conoscere la fantascienza americana in Italia, come Le meraviglie dell'impossibile. Ne abbiamo approfittato, io e Sebastiano, per scrivere un'introduzione che ricostruisse finalmente al nostro punto di vista, perché fino adesso tutti avevano detto di tutto, senza nemmeno interpellarci, dando le interpretazioni più personali e meno basate sui fatti, ma solo basate sulle loro personali ricostruzioni o sui loro personali pregiudizi o sui sentito dire o sulle leggende metropolitane, su quello che noi facemmo allora, su perché lo facevamo e su che cosa si basavamo. Adesso io non so quanti di voi frequentavano la fantascienza degli anni 70, stiamo parlando di 40 anni fa, quindi credo ben pochi. Ma allora si era in un periodo abbastanza difficile per la società italiana, come saprete tutti. Erano gli anni non tanto della contestazione universitaria, ma del terrorismo, degli anni di piombo, dello scontro ideologico violento, dei morti, dei feriti e degli attentati. Noi, indipendentemente da questo, abbiamo fatto il nostro lavoro culturale. Il nostro lavoro culturale era quello di scrivere delle introduzioni corpose, piccoli saggi, addirittura con note bibliografiche, con apparati, con bibliografie, con appendici, che si aggiungevano al fatto fantascientifico. Il libro era tradotto integralmente, grandi nomi, buone traduzioni, apparati critici fantascientifici, biografia dell'autore, eccetera, eccetera. In più avevano queste introduzioni che cercavano di inquadrare l'autore, la tematica, la fantascienza in genere, eccetera, a un livello che non fosse solo quello della iperspecializzazione, che allora era l'unico orizzonte della critica italiana. Per fare ciò, noi ci siamo basati su quali erano le nostre basi
la nostra preparazione culturale, che ci portava a indagare nel mito, nell'immaginario, nel simbolico, negli autori che avevano una preparazione di un certo tipo, da Jung a Genon, tanto per fare un esempio, utilizzando anche Tolkien, anche Lovecraft, ma anche la psicologia del profondo, gli autori che definiti tradizionalisti, eccetera, eccetera. Per dimostrare come l'immaginario in generale, quindi la fantascienza, il fantastico, l'orrore, eccetera, facessero parte di un grande contenitore che non era solo quello della letteratura di evasione popolare, che è quella da cui è nata la fantascienza. Si pensi ai Amazing Stories del 26, Pulp Magazine, eccetera, eccetera, oppure Urania in Italia, eccetera, eccetera. Noi proponevamo un'interpretazione che rivalutasse il fantastico e la fantascienza per farlo arrivare a un livello più elevato, più importante, più profondo, su cui si potesse dire: beh, questa non è letteratura per idioti, non è fantascemenza, come disse la buonanima di Mike Bongiorno, non è letteratura di serie B, ma è qualcosa che contiene un messaggio importante, propone dei simboli importanti e così via. Tutto ciò allora venne interpretato in modo totalmente ideologico e politico, per cui non mi sto a dilungare su questo, perché è molto antipatico, molto sconciante, sia per quelli che li disse, sia perché è inutile rinfocolare cose su cui alla fine noi abbiamo avuto ragione. Sta di fatto però che fino a quando non abbiamo pubblicato questo libro, una interpretazione dei chiamati in causa, per dir così, non era mai stata pubblicata e in maniera diffusa, in maniera approfondita, in cui abbiamo raccontato anche fatti personali, quello che ci successe, quello che cadde all'editore, quello che avveniva intorno a noi, roba di questo genere. Però devo dire che tutto questo, per parlare di fatti personali, ci ha ripagato. Cioè, ogni tanto succede, dopo tanti anni, che qualcuno in convention come questa, durante presentazioni di libri, in altre occasioni, si avvicina e dice: ah, le vostre introduzioni di quel periodo, ah, come mi hanno aperto la mente, ah, leggendo queste introduzioni sono andato a studiare lingue orientali, mi sono laureato in archeologia, sono andato a fare le ricerche di storia romana, mi sono occupato del Medioevo, e cose di questo genere. Cioè, tendo a dire, queste nostre cose non sono rimaste nel limbo della specializzazione fantascientifica, ma hanno aperto dei nuovi orizzonti. Magari ci fossero ancora cose di questo genere. Beh, significa che un risultato l'abbiamo ottenuto, magari nei rispetti dei singoli, ma che importanza ha? L'importante è quello che è andato oltre la carta, oltre la scrittura, oltre l'introduzione del libro. Ripresentare adesso questa scelta di nostri saggi introduttivi, divisi per argomenti, ha significato quindi non solo dire: beh, quello che dicevano allora non erano scemenze, beh, hanno avuto un certo senso, ma ancora oggi, come oggi, 2016, perché è uscito l'anno scorso, queste introduzioni possono ancora servire per far capire a chi allora non le ha lette, alle nuove generazioni, a chi i libri di Fanucci prima serie, perché poi sono stati ristampati senza che il nuovo curatore mettesse le introduzioni, ma levandole, o almeno levando anche le firme, ebbene, potesse rendersi conto che la fantascienza che legge, che il fantastico che legge, che l'orrore che legge, oltre la parte, il divertimento e il fatto di appassionarsi alla storia, hanno qualcosa di più che la letteratura esclusivamente realistica o mimetica, che mima la realtà, non possiede, mentre la letteratura che va oltre la realtà, scava nella realtà, ha progetti nella realtà, qualcosa di più può dire e può indirizzare, perché porta alla ribalta, come già dicevamo 40 anni fa, dei valori, dei significati, dei simboli che il mondo attuale dimentica, lo dimenticava negli anni 70, figuriamo nel 2017. Grazie.
De Gatti ne può parlare pure Gobbo, no? Che l'ha letto. De Gatti ne può parlare pure Gobbo, che l'ha letto.
Sì,
e poi ne parlo io, se no mi si asciuga la gola.
Allora, grazie. Intanto i gatti immaginari, sì, che ho letto, anche recensito, in effetti è una bella antologia, ci sono diversi. No, ho i gatti a casa, però al momento non mi hanno influenzato più di tanto. Allora, comunque sì, è una bellissima antologia curata da Gianfranco De Turris, in cui il punto centrale, diciamo, l'animale guida, come direbbero in America, è il gatto, appunto, no? Interessantissimo, perché poi il gatto sin dall'antico Egitto è stato sempre una figura straordinaria, una divinità spesso trattata come un dio, eccetera, che ha influito moltissimo sullo sviluppo dell'umanità. E questo libro è bello per tanti motivi, e partendo dalla fine c'è un saggio di Howard Phillips Lovecraft, quindi un altro gattofilo importante, un uomo di cui abbiamo parlato anche prima, un grandissimo scrittore, che lui stesso diceva che è stato influenzato nella sua opera dalla presenza dei felini, dei gatti, no? E parla della superiorità, della presunta superiorità del gatto nei riguardi dei cani, del cane, e il gatto è superiore al cane, quello che dice sempre mia figlia, che è gattara pure lei, no? Dice: il gatto è fondamentalmente superiore al cane, e dimostra in questa sua lunga disquisizione, un bel saggio di Lovecraft, anche corposo, tutti i motivi per cui secondo lui il mondo dei felini ha la supremazia su quello dei cani. E a parte questo, la presenza ancestrale, quindi del gatto, anche dal punto di vista di quello che può essere la storia dell'umanità, sin dagli esordi, dagli inizi, animale che è rimasto tra l'altro quasi incontaminato dall'uomo, nel senso che ha mantenuto tutta la sua indipendenza. Tutti gli autori di questa antologia hanno visto il gatto, chiaramente in base alla propria formazione culturale, ai propri gusti, alle proprie tendenze e inclinazioni, in modo differente. Quindi ci sono gatti assolutamente fantastici, gatti protagonisti di storie gialli, gatti protagonisti dell'orrore, perché essendo creature oscure, comunque dell'ombra, della notte, sono abbastanza legate alla diagotica, e gatti che invece legati alla fantascienza. Quindi ci sono tantissimi racconti, tutti molto belli tra le altre cose, nessuno noioso, che pongono il gatto in qualche modo come protagonista, però la cosa più bella è che sono di genere trasversale, diverso, si accontentano un po' tutti i gusti, quindi è un'antologia che non deluderà nessuno. E che altro dire di questa antologia? Il curatore, che è straordinario al solito, che altro dire di questa antologia?
Il sottoscritto, certo.
Per forza.
Allora, questa antologia è un debito nei confronti dei gatti, da parte mia. È una cosa che ho sempre pensato di fare, anche perché io, sin da quando avevo 10 anni, ho vissuto con i gatti. Ora da 10 anni vivo con i cani, ma questo per colpa di mia moglie, che secondo lei, una volta andata in pensione, prima di me, cioè, il cane mi tiene più compagnia del gatto. Ehi, vabbè, d'accordo.
Non lo pensa come Lovecraft.
Vabbè, questo però nulla mi toglie di continuare a riconsiderare, non glielo dico a mia moglie naturalmente, a considerare il gatto superiore al cane. Lo dicono anche le ricerche universitarie, ma questa è un'altra questione. Il problema è che il gatto è un animale di per sé fantastico e magico. Cioè, io non posso vedere il cane come un animale magico, come un animale fantastico. Il gatto sì. Il gatto esteticamente e, diciamo così, ontologicamente, per non dire spiritualmente, è un animale che è aperto a un altrove, cosa che il cane è molto più prosaico, non lo è. Lo dice benissimo Lovecraft nel saggio che ho messo in appendice al libro, e che in punto si chiama Gatti e cani, no cani e gatti, gatti e cani. Una sua conferenza in favore del gatto, in cui fa vedere le sostanziali differenze tra uno e l'altro. Il gatto è, verbo essere, il cane dà. Cioè il cane ti si offre, il gatto no. Il gatto è una entità che di per sé è autosufficiente, è bellissimo, anche il più brutto dei gatti è bello, ed è aperto a un altrove. Io posso portare due esempi personali. Quando è nato mio figlio e stava ancora nel lettino piccolo, mio figlio all'epoca soffriva di asma, io lavoravo di pomeriggio e avevamo un gatto, ho detto, l'ho avuto fino a 10 anni fa, 12 anni fa. E questo gatto, questa gatta che si chiamava Camilla, a mio figlio era venuto un attacco di asma, mia moglie stava in un'altra stanza, ha cominciato a miagolare e ha attirato l'attenzione di mia moglie, che è andato al letto di Enrico e l'ha tirato su perché stava a pancia sotto. Questo non si può dire che il gatto se ne frega, che il gatto guarda la casa e non ha all'essere umano che ci viene dietro, non dirò il padrone perché i gatti non hanno padrone. Ora, una cosa di questo genere ti rimane impressa, naturalmente. Quindi io ho avuto questo debito nei confronti dei gatti, finché tra un'antologia e l'altra, portandola un po' alle lunghe, ho riunito questi autori che sono tutti autori amanti dei gatti, ognuno dei quali ho detto fate quello che volete, e non c'è problema di genere, e infatti ci sono generi diversi qui dentro. Purché il gatto sia un protagonista positivo, nonostante che in qualche occasione, due o tre occasioni, il gatto finisca male. Ma il gatto è comunque un animale, e nell'interno è l'eroe positivo, che riesce a risolvere situazioni, a trovare assassini, a produrre anche matrimoni, cioè a allontanare pericoli, ad avvisare di pericoli, a confrontarsi con creature che non esistono, non perché sono fantasmi, ma perché esistono per esempio solo nella letteratura o nel cinema, hanno incontri di questo genere. Voi non so, vi ricordate voi gatti che sono descritti nel Signore degli Anelli? Beh, ci sono, c'è un racconto che parla di questi gatti che stanno all'interno del Signore degli Anelli. L'ha scritto Enrico Passaro, tanto per dire. Gatti cinematografici, gatti letterari. Ce n'è per tutti i gusti. In ogni caso, ne esce l'animale più magico che esista. Io ho un ricordo di un fumetto che disegnò Möbius su un testo di Jodorowsky, il famoso regista della Montagna Incantata, in cui si vede questo gatto nero che sta in una macchia di sole, e io mi sono sempre chiesto, confrontandolo poi con i gatti della realtà che sono così, cioè, ma che cosa pensa questo gatto? A che cosa medita? Dove sta la sua mente? In quale dimensione sta la sua mente? Ecco, questo è il mistero del gatto che nell'ambito di questa antologia ho cercato di risolvere, grazie anche all'aiuto di Lovecraft, che è il nome tutelare di tutti i 25 autori che hanno scritto, che hanno contribuito al libro. Grazie.
Perfetto. In anticipo, ma abbiamo chiuso. Grazie.
Grazie a tutti, buonasera.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Liberate l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.